de la prima epistola di Pietro, capitolo 4, dal versetto 7. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori della svariata, grazie a Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come se annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alla sofferenza di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Fin qui questa preziosa e santa parola di Dio. Vogliamo alzarci. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo per la tua presenza. Ti ringraziamo per ieri sera, per la tua parola meravigliosa, tramite la tua parola, Signore, che in realtà in tutto ciò che noi facciamo, che possiamo essere fermi. Dallo a me, a noi tutti. Signore, sappiamo che la fine di ogni cosa è vicina, la tua venuta è alla porta. Signore, vogliamo essere pronti per entrare nella tua gloria. Signore, anche se c'è fuoco sopra di noi, così non vogliamo essere, ma guardiamo a te. Tu solo sei in grado di portarci avanti. Signore, ti adoriamo anche in questa mattina. Ti preghiamo per la tua parola, per la guida del tuo Spirito Santo. Signore, abbiamo bisogno di te. Vieni in mezzo a noi più vicino. Signore, la nostra preghiera, che possiamo avere un cuore aperto, delle orecchie aperte, che possiamo accettare ciò che tu hai da dirci. Ti adoriamo e ti lodiamo il tuo nome santo in questa mattina. Amen. Lode e gloria al Signore per il privilegio che abbiamo di essere qui radunati per adorare. Siamo riconoscenti al Signore per ieri sera, per tutti coloro che erano presenti e per la parola preziosa e per le benedizioni che noi abbiamo ricevuto, e anche per le riunioni passate nell'ultimo fine settimana, per tutto ciò che Dio ha fatto in tanti per grazia. Io credo, e sempre noi sentiamo che Dio fa ciò che Egli vuole. Non possiamo aiutare noi stessi, ma siamo sotto il e sappiamo che Egli può aiutarci, che nella nostra distretta non possiamo aiutarci, ma Egli è potenza, consigliere, Padre celeste. Egli è tutto in tutto e egli farà ciò che egli vuole per grazia. Sì, nella parola di introduzione abbiamo già udito di ciò che si tratta e vediamo che gli uomini di Dio fin dall'antichità hanno scritto ciò che concerneva i nostri giorni e che ora si adempie. In quel tempo l'hanno detto, oggi è diventato realtà davanti ai nostri occhi. Quasi 2000 anni sono passati e molti critici nelle generazioni hanno letto e si sono chiesti cosa era con l'Apostolo Pietro, quanto egli dice in quel tempo la fine di ogni cosa è vicina. 200, 300 anni dopo avrebbero potuto leggere e dire la fine non è venuta. Dunque, Pietro, come era con te? Cosa era con te? Non una distretta. Dio ha parlato tramite il suo Spirito nell'Antico e nell'Antico Testamento ha fatto scrivere quale testimonianza eterna che egli aveva una visione d'insieme dall'inizio alla fine. In quel tempo le cose che avvengono oggi li ha fatto scrivere e così siamo riconoscenti. La domanda è soltanto chi lo prende a cuore, a chi parla. Chi lo crede? Qui sta scritto, la fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Il versetto 11 mi ha parlato particolarmente. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Voi sapete esattamente ciò che è pensato, le enunciazioni di Dio tramite lo Spirito Santo erano ispirati e parlati dai profeti e interi capitoli. In fondo era il così dice il Signore dalla bocca di coloro tramite Dio poteva parlare e qui sta scritto. Se qualcuno parla, che le sue parole siano come oracoli di Dio. E ciò ha molto da dire. Il tuo parlare, il mio parlare, non è più secondo i miei pensieri, ma sono i pensieri di Dio che sono parlata tramite la sua parola. Spesso l'abbiamo udito che alla fine la sposa e lo spirito saranno uniti perché lo spirito e la sposa insieme parleranno e diranno vieni e chi lo ode dica vieni. Una piena unione della sposa con lo sposo tramite lo spirito in base alla parola di Dio. Se qualcuno parla, che le sue parole siano oracoli di Dio. Se qualcuno compie un servizio, lo faccia con la forza che Dio fornisce. Io pensavo alla parola che noi conosciamo in Giacomo 9. Nel versetto 7 sta scritto, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. E poi, versetto 9, fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Perfino il lamentarci l'uno contro l'altro è degno del giudizio. E poi sta scritto, pensate, il giudice è alla porta. Ci sono molte cose riguardo alla fine del tempo che noi dobbiamo prendere a cuore e dove Dio ci dia grazia affinché possiamo realizzarli, che veramente che lasciamo ogni cosa a Dio e che non ci sia nessun impedimento al suo operato, ma che Egli veramente possa rivelarsi come Egli si è prefissato. Ieri sera abbiamo udito una predica. Io dovevo pensare dell'altra predicazione, il segno. Io leggo soltanto un paragrafo e poi ritorno alla parola. A pagina 31 sta scritto: noi, quale sposa, dovremmo applicarlo, farlo ad ogni prezzo, non mancarlo, perché il sole sta per tramontare. Non riposarti né giorno né notte, non entrate in nessun risico, figlioli, vi mancherà, non vi basterà, dovete avere il segno. Voi dite: io credo il messaggio, è in ordine, è bene, ma dovete avere il segno. Udite voi tutti che siete radunati, il segno deve essere visibile, altrimenti la vostra fede è vana. È una parola molto seria, proprio ora da questo voglio leggere dal profeta Ezechiele, nel profeta Ezechiele, dal capitolo 9, Ezechiele capitolo 9, poi gridò ad alta voce alle mie orecchie: fate avvicinare quelli che devono punire la città e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guardo verso Settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di bronzo e la gloria di Dio d'Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fai un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi accinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Forse fin qui questa parola. Qui leggiamo due volte la parola segno e vediamo che quando il segno era presente, vi erano degli uomini che dovevano distruggere, dovevano uccidere, dovevano fare il giudizio, ma il Dio ha dato un segno prima che i sei uomini sono andati per distruggere. uno è andato di questi sei, è andato avanti, era vestito di lino, aveva un corno da scrivano alla cintura e conosceva coloro che dovevano essere sigillati, coloro a cui doveva essere applicato un segno. E sta scritto, fai un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo alla città. Io vorrei qui prendere una citazione del fratello Branham che dice, se veramente volete sapere, se avete lo Spirito Santo, allora leggete Ezechiele 9 e leggete il versetto come è andato agli uomini, a coloro che avevano il segno, che hanno avuto, che nella preghiera davanti al cospetto Dio, che veramente non sono andati facilmente sopra tutte le cose, ma che avevano il popolo di Dio al cuore. Io quasi oso dire che il tempo di parlare di qualcosa è passato. Abbiamo soltanto una cosa, è di pregare con serietà davanti a Dio e ciò con piena fede, non mormorare con l'uno contro l'altro, ma che veramente preghiamo per ogni distretta. Non sarà un lamentarsi degli altri, ma lamentarsi delle proprie mancanze e colpe. E così veniamo davanti al cospetto di Dio con un cuore contrito e Dio opererà, risponderà. Egli resiste ai superbi in questo tempo e chi parla in questo tempo con presunzione dobbiamo lasciarlo a Dio. Il tempo è giunto, il segno deve essere messo prima che venga la distruzione. Questo uomo è venuto prima e tutti coloro che erano segnati, che si lamentavano, che portavano cordoglio, Dio vedeva i loro cuori e questi non dovevano essere toccati, rimasero salvi in mezzo alla distruzione, in mezzo al massacro, rimasero salvi. Il segno deve essere messo prima che venga la distruzione. Questo uomo è andato prima e tutti coloro che si lamentavano, che portavano cordoglio, Dio ha visto i loro cuori e questi non dovevano essere toccati, sono rimasti in mezzo alla distruzione in tutto ciò che è accaduto, sono stati serbati, ma soltanto coloro che prima erano stati segnati. E sappiamo, se abbiamo qui, porta, metti un segno sul fronte degli uomini che abbiamo soltanto leggere Apocalisse 7 e potete vedere che il segno, i 144.000 sono stati segnati e sono coloro che in mezzo alla distruzione sono stati custoditi. Qui sta scritto in Apocalisse 7, dal versetto 3. Qui sta scritto in Apocalisse 7, dal versetto 3. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo e i servi del nostro Dio. Finché abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo e i servi del nostro Dio. Io leggo una citazione del fratello Branham, ma vogliamo leggere Apocalisse 9, versetto 4. Apocalisse 9, versetto 4. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla loro fronte. Qui lo vediamo esattamente come nel profeta Ezechiele, come nel capitolo 7, versetto 3, nel capitolo 9, versetto 4, e potremmo prendere altri passi biblici. Dio sa esattamente chi egli ha eletto e tutti coloro che ha chiamato verranno a lui, e chi viene a lui egli non lo respinge, e chi egli ha accettato l'ha accettato per sempre. Soltanto noi pensiamo talvolta diversamente, ma Dio non ha mai cambiato la sua decisione. Forse dobbiamo leggere nel libro dei sigilli a pagina 3 come più tardi lo troviamo. Gesù disse che c'è un trono che è stato edificato e che c'è stato un giudizio. Questi giudei erano sigillati col sigillo di Dio. Cosa è il sigillo dell'Iddio vivente? Io vorrei urtare nessuno, perché io dico, molti scrivono e pensano che questo gruppo che è stato lavato nel cielo, altri dicono che i 144.000 è la sposa. Qualcosa è sbagliato. I nostri avventisti dicono il sigillo di Dio, e se noi teniamo il sabato, vorrei soltanto leggere un passo che ci dimostra che il osservare il sabato, questa idea, qualcuno l'ha portata in Efesini 4, versetto 30, sta scritto: non contristate lo Spirito di Dio, con quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Ecco, se allora ecco che viene Cristo per prendere la sua proprietà, non soltanto state sigillati fino al prossimo risveglio, ma se una volta siete stati sigillati con lo Spirito Santo, allora la redenzione di Dio è compiuta, perché Dio vi ha accettato. Non c'è più di allontanarci. Verso, tu dici, io ho delle mancanze. Allora Dio dice che questo sigillamento è fino al giorno della nostra redenzione. Ora, se voi volete litigare, fatelo con lui, perché così sta scritto, fino al giorno della redenzione. Sappiamo che la parola di Dio dice che i redenti sono redenti. Quale speranza? Ma una speranza che vediamo è già realtà, e aspettiamo il mutamento del nostro corpo, ma il sigillo di Dio che leggiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento deve essere presente. Nel tempo dei 144.000 che saranno sigillati, subito avviene nel tempo della tribolazione dopo il rapimento, prima che vi è la distruzione in mezzo alle piaghe ci saranno sulla terra. Non avverrà nulla. Dio li custodisce e saranno serbati. L'abbiamo letto in Apocalisse 9. E è stato detto loro che anche il verde e tutti gli alberi non devono essere distrutti, ma soltanto gli uomini che non portano il suggello di Dio sui loro fronte. La domanda è stata posta, il fatto Branham, ma quando io uso questo modo di parlare, Dio sa a chi io penso, egli rispose, se io mi ricordo chi non ha il suggello di Dio, automaticamente avrà il segno. Certe cose non le vediamo subito dove sono, ma si tratta che Dio possa porre il suo suggello su di noi. E egli disse, così l'opera di redenzione è compiuta, cioè nei singoli sul Golgotha è stato compiuto, ma deve avvenire negli singoli. E notiamo chi sono questi singoli che ricevono il suggello di Dio. Se ritorniamo al principio, quando il popolo Israele è uscito dall'Egitto, prima non c'era giubilare, era un tempo dell'oppressione, un tempo in cui il popolo di Dio ha gridato a Dio nella loro distretta in cui erano. Io leggo in Esodo 3, riguardo a ieri sera, a ciò che Dio voleva dire in Esodo 3, versetto 7. Il Signore disse, io ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti, conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Ci fermiamo a questo punto. Mosè, la prima volta, e dopo questa prima volta, che potremmo dire che ha mancato, e dissero, chi ti ha messo quale giudizio su di noi? Tu vuoi forse uccidere come hai ucciso l'egiziano? E Mosè è scappato. Per 40 anni sono passati, ma cosa avvenne in quel tempo? In quel tempo il popolo era veramente in distretta, che hanno gridato e la loro miseria è stata sempre più grande finché era insopportabile. E quando poi si trovarono in questa reale distretta, lo sapete e lo potete leggere, che il faraone ha aumentato ciò che gli israeliti dovevano fare, l'ha aumentato. Fino ad allora hanno ricevuto la paglia, da allora dovevano cercarla loro stessi e dovevano produrre la stessa quantità di mattoni. Tutto ciò si è aggravato, la loro situazione divenne peggiore e avrebbero potuto dire sarebbe stato meglio che non avessimo mai udito di un Mosè, sarebbe stato meglio che non si fosse mai presentato e così portato noi stessi in questa situazione. Ma Dio sa ogni cosa, forse noi pensiamo in un altro modo, sarebbe stato meglio così. Non saremo in questo luogo. Ma Dio sa ogni cosa. Talvolta noi pensiamo, perché Dio ci ha portato in questa situazione? non saremo in questa situazione. Dio sa ogni cosa affinché ci sia il grido verso di Lui. Non ha senso di fare i conti con Dio, non serve di litigare con Lui. Vale la pena che noi ci pieghiamo sotto la potente mano di Dio e diciamo: Signore, fin dall'eternità Tu hai ordinato ogni cosa, che possiamo in questa ora fare la Tua volontà. Qui leggiamo: io ho visto la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito le sue grida. Io conosco le loro sofferenze, perciò sono sceso per liberarli dalla mano degli egizi. Era in quel tempo e così è oggi. Ma Dio sa ogni cosa. Anche talvolta diciamo: sarebbe stato meglio questo o quell'altro, non saremo in questa situazione. Dio ci ha portato in questa situazione affinché gridiamo a Lui. Non ha senso di combattere con Dio, non serve di litigare con Lui. È soltanto bene che noi ci pieghiamo sotto la potente mano di Dio e diciamo: Signore, fin dall'eternità Tu hai ordinato ogni cosa, che possiamo in questa ora riconoscere la Tua volontà. Qui leggiamo: io ho visto la miseria del nostro popolo in Egitto, ho udito le loro grida. Io conosco le loro sofferenze, perciò sono sceso per prenderli fuori dalle mani dell'Egitto. Così era in quel tempo e così è oggi. Noi abbiamo letto in Ezechiele 9: chi sono coloro che portano uomini che sono non con un giudizio, ma con una preghiera davanti al cospetto di Dio. E ho visto la miseria del mio popolo e credo che Dio vede la miseria del suo popolo più che noi. Egli ha ogni cosa sul suo cuore. Egli vede me e ode più di quanto noi udiamo e vediamo. Egli vede nel più profondo dell'intimo dell'uomo. Nel versetto 9 leggiamo: ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Questa parola adesso, ora, è soltanto una piccola parola, ma è importante. Potrebbe leggere, potrebbe scrivere a grandi caratteri: ora, non 100 anni fa, non 40 anni fa, ma ora, in quel tempo, ora. Ho grido, il grida di Israele ed è salito a me e ho visto anche l'oppressione con cui gli egiziani li fanno. Ora dunque vai, non 40 anni fa, ma ora dunque vai, ora ti accetteranno, ora ti ascolteranno, ora sono curvi, ora il loro cuore è pronto, il loro spirito. Ora tu potrai fare ciò per cui io ti mando. Due volte, ora riguardo al Signore e poi ora riguardo a Mosè. Ora dunque vai, e siccome ho udito le grida di Israele e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora dunque vai. Questa è la risposta. Se le nostre grida va ora a Dio, Dio ora darà una risposta. Questa è la faccenda e lo vediamo qui chiaramente che il popolo per 400 anni era lì e durante tutto il tempo Dio ha guardato, ha visto ogni cosa, ma nel tempo quanto sembra che la missione di Mosè era vana e che la parola di promessa di Dio non si è adempiuta e tutto è così diventato peggiore. Allora c'era veramente un grido. Dio parla ora, ho udito le loro grida, ora io ti mando a loro, vai dal faraone e fai tutti i miracoli e i segni che io ti dirò davanti a lui. E poi avvenne che Dio ha condotto fuori il popolo. Noi viviamo sul tempo della sera, come il fatto Branham in questa predicazione l'ha detto e ha fatto il paragone. Era la sera che era ucciso l'agnello e verso mezzanotte l'angelo sterminatore è venuto. Vi era un grido a mezzanotte, ecco lo sposo viene, andate al suo incontro. Ma tra il tempo di mezzanotte vi è un tempo profetico e il Signore disse: sul fare della sera ci sarà luce, non a mezzanotte. E quante volte ho detto nel naturale sul fare la sera è veramente notte per il popolo di Dio. Nel fare la sera vi è stato dato la luce e paragonando al popolo di Israele, tutto l'Egitto era nelle tenebre. La Bibbia dice che ma a Goshen, dove vi era il popolo di Israele, vi era veramente il sole, era giorno, era luce, perché era il popolo di Dio, aveva la sua parola, non quale lettera, ma la sua parola rivelata per questo tempo tramite il servizio del profeta e rivelata dallo Spirito Santo. Io credo la stessa cosa si ripete nei nostri giorni. Forse non tutto, ma forse non ancora abbastanza forte, forse non abbastanza intimamente, forse c'è ancora un po' di gioco. Dio può rispondere se noi stessi, quando nessuno ha una risposta, se noi gridiamo tutti a Lui come il popolo di Dio ha gridato. Naturalmente Mosè si era fatto rimproveri: Signore, io so nel mio cuore che questo compito devo eseguirlo. Sono stato e non mi hanno accettato, sono ritornato. Pensate che erano anni facili per Mosè. Potete pensare quale distretta intima ha avuto in tutto questo tempo. E se leggo questi anni, per quanto tempo uomini di Dio e profeta hanno passato tempo di prove, io dico: oh Dio mio, quanto grazia tu hai dato loro, quanto pazienza. Viviamo naturalmente in un tempo difficile, tutto deve accadere da sera a mattina, ma Dio talvolta ha preso tempo, ma se la sua ora suona, allora egli fa ciò che ha promesso. Dio ha visto la distretta del suo popolo, ha visto la loro distretta, ha udito le sue grida. Vediamo come erano colpiti, battuti, ha visto tutto, ha visto il suo popolo che era destinato a vincere tutte le potenze del nemico. Doveva andare in un paese dove scorreva il latte e il miele e l'ha visto come era in schiavitù e ciò non piaceva a Dio. Dio ha scelto un popolo, il popolo Israele, per fare grande il suo nome, per dare una testimonianza per questa terra. E così ha preso la Chiesa neotestamentaria per fare grande il suo nome e la potenza della sua parola e del suo sangue in mezzo al suo popolo l'ha rivelato, perché noi viviamo in un tempo profetico. Non possiamo soltanto usare dei passi biblici, ma dobbiamo andare nella parola profetica per sapere ciò che è accaduto e che possiamo vedere ciò che accade. Possiamo leggere tutto, possiamo leggere come il popolo di Israele ha ricevuto degli ordini e chi legge può leggere 20 volte come una volta è un per tutti i tempi e ad un tratto tutte queste precisioni non erano più. Poi è venuto Luca 16:16. I profeti hanno durato fino a Giovanni, ma da quel momento lo Spirito di Dio era un tempo profetico e nel momento in cui ha iniziato qualcosa di nuovo, le profezie bibliche dovevano adempiersi. Certamente era un tempo profetico che aveva iniziato e iniziava qualcosa di nuovo. Le profezie bibliche si adempivano, non si trattava più di ciò che era prima, ma si trattava di leggere i passi biblici che in quel tempo si adempivano. E la stessa cosa è oggi. Possiamo leggere tutti i versetti biblici, ma noi riconosciamo che Dio ci ha portato in un tempo profetico. Certamente era un tempo profetico che iniziava e in quel momento cominciava qualcosa di nuovo. Le profezie bibliche si adempivano, non si trattava di tutto ciò che era prima, ma si trattava di un nuovo tempo, di leggere i passi biblici che in quel tempo si adempivano. E possiamo citare tutte le passi biblici e hanno anche ciò che è giusto, ma riconosciamo che Dio ci ha portato in un tempo profetico e non tutti sono d'accordo. Ognuno può leggere tutto, ma come ho detto ieri sera, ma possiamo dire alle persone, il fatto Branham era un uomo di Dio, e dicono alleluia, amen, e dicono perfino ciò che possiamo dire, è il più grande uomo di Dio sulla terra, tutti i grandi evangelisti lo dicono, ma poi quando veniamo come un versetto biblico e pensate che tramite il suo mistero Malachia si è adempiuto, allora diventa diverso. Non hanno accesso alla parola profetica, non hanno accesso alla storia della salvezza, accettano alcuni passi biblici, ma non hanno accesso a questo tempo profetico in cui noi viviamo. E questo è lo sbaglio. Dio ci ha dato la grazia che abbiamo ricevuto l'ammaestramento. Vi è l'ammaestramento per la Chiesa, vi è anche l'ammaestramento profetico e rivelazione per il tempo profetico in cui noi viviamo ora. E se è un tempo profetico, allora le profezie bibliche si adempiono riguardo e che vanno ora ciò che si conosce, ma sempre nei limiti della parola. Cosa posso fare che il fratello Branham ha detto? Non poteva essere rivelato. Cosa posso fare per questo? Che Dio certe cose realmente le ha tenute segreto finché al tempo giusto era venuto. E allora vi è una: chi accetterà ogni parola di Dio? Quante volte abbiamo udito? 90% credeva, forse 99,9 hanno creduto, ma non basta. Non si tratta di credere soltanto ciò che possiamo credere, ma si tratta di credere ogni parola rivelata. Non c'è un'altra via per te e per me. È così. Tutte le rivelazioni di Dio che ha dato Dio è una grande catena con molte membra, ma sono legati l'uno all'altro. E il popolo di Dio sarà penetrato dalla verità della parola di Dio ed è sigillato con lo Spirito Santo. Le cose rivelate dallo Spirito Santo sono per coloro che sono sigillati dallo Spirito Santo. No, non c'è alcun mistero. Molti sono unti, molti hanno fatto grandi cose e faranno, ma si tratta, come il profeta Isaia ha detto, sigilla la tua parola nei tuoi discepoli. Si tratta della relazione della parola che accettiamo. E poi Dio ci suggella in mezzo al popolo di Israele nel tempo della chiamata fuori, non 3 anni prima e neanche 40 anni prima. 40 anni ha detto: chi ti ha messo su di noi? Egli è andato via. Ora io ti mando. Allora ho udito le grida del mio popolo, perciò vai lì. Questa è la faccenda. Dio ci porta in questo grido e ci ha portato in ciò. Nessuno ha più bisogno di aggiungere qualcosa. La distratta è così grande che quasi non possiamo gridare. Talvolta è così che c'è anche una distratta potente che non possiamo neanche gridare, che il tuo cuore è totalmente strappato, ma nella fede veniamo a Dio e sappiamo, non siamo andati dietro a favole, ma dietro alla parola di Dio rivelata, e guardiamo alla parola profetica come una luce che brilla in un luogo oscuro. Ora abbiamo la parola profetica, l'abbiamo, ognuno ce l'ha nella forma della Bibbia, ma tramite la rivelazione dello Spirito Santo l'abbiamo, la possediamo per grazia. Se noi siamo interessati che Dio veramente si manifesta come nel principio, non ci rimane altro che da questa distretta in cui ci troviamo, di andare da Lui. Anche alla crocifissione di Gesù tutto era sopra sotto. Gli uni dicono: noi pensiamo che Egli redimerà Israele, e ognuno pensava ciò che lui pensava, ma c'era alcuni che non potevano dimenticare ciò che hanno visto e udito e ciò che hanno vissuto, anche se in questo momento erano qualcosa, era nei loro cuori, era rimasto. E poi quanto Dio ha risposto e ha testimoniato, leggiamo che una volta 3.000, una volta 5.000 degli uomini sono venuti che hanno udito la parola e hanno sperimentato il Dio, dopo che tramite lo spargimento dello Spirito Santo si è rivelato. Ma Dio può fare grandi cose e le persone lo vedranno, lo udranno. Dio li attirerà a Lui e parlerà e confermerà. E questo è ciò che noi desideriamo, che anche oggi, in questa ora, noi vogliamo portare davanti al Signore. Signore, siamo qui. Noi siamo qui davanti al tuo cospetto, abbiamo udito la tua parola, le promesse per questo tempo. Sembra che è accanto e che la nostra situazione, invece di migliorare, è diventata peggio. E il grido deve essere in noi, come era con il popolo di Israele. Dunque ora, il grido è venuto fino a me, ora vai, oh, questa ora possa venire su di te, su di me, su di noi tutti, che possiamo dire: ora abbiamo ricevuto la salvezza, ora Dio ha risposto. È veramente un ora, non passato, ma ora, ma presente, ora, oggi. Le loro grida sono venute fino a me: vai e prendili fuori, vai dal faraone. Il popolo Dio del nuovo patto è anche predeterminato a dominare la potenza del nemico. E il Signore Gesù disse: io vi do potenza sopra ogni potenza del nemico. Camminerete su scorpioni e serpenti e nulla vi farà di male. Dio, la sua Chiesa, l'ha dato pieno potere col suo fuoco divino, che ciò che abbiamo bisogno di questa, di essere rivestiti della potenza dello Spirito Santo, essere sigillati dello Spirito Santo, che abbiamo la testimonianza di Dio. Il suo Spirito dà testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio, e Dio stesso, anche leggiamo nel libro dei Suggelli, che Egli viene sopra di noi col suo Spirito e ci sigilla per il giorno della redenzione. Pensateci, il sigillamento può accadere soltanto in coloro che fin dall'eternità sono stati predestinati a fare parte della sposa di Cristo. Ma il sigillamento avviene soltanto in coloro che Dio ha predeterminato a prendere parte al rapimento. In questo tempo ci sono milioni che sono unti dallo Spirito Santo, lo posso confermare, ma il sigillamento è qualcosa di diverso, e nell'anima avviene in coloro, come ho detto, che nella redenzione di Dio sono stati introdotti di eternità. Non vogliamo soltanto una unzione dello Spirito Santo e nell'anima tutto il resto rimane nel vecchio, ma abbiamo sempre di nuovo spirito, anima e corpo, o corpo, anima e spirito. Ma secondo il fatto Branham ha detto chiaramente, l'anima è ciò che è definitivo, non lo spirito, ma l'anima. È sta scritto anche, dunque l'uomo è diventato una anima vivente. È sta scritto che la nostra anima è stata salvata. Sta scritto, ogni anima che pecca morrà. Si tratta del nostro essere, della nostra anima. E credo che Dio l'opera di redenzione l'ha compiuta. E come ho detto, non soltanto una unzione nello spirito, ma un sperimentare in Dio nel più profondo dell'anima nostra. Un cambiamento, un rinnovamento della nostra vita e del nostro essere per la grazia del nostro Dio e un suggellamento con lo Spirito Santo nel momento in cui il suggellamento ha avuto luogo. Questo corpo è il Tempio di Dio. In questo corpo abita una anima che Dio appartiene a Dio. E per il tempo e per l'eternità abbiamo un corpo mortale, sarà risorto in un corpo immortale. Ogni uomo che appartiene a Dio appartiene l'anima, il corpo e lo spirito. E Dio mette il suo suggello che l'anima è stata redenta e quanto viene Gesù, essi vivranno il loro mutamento e sarà preso in alto per la grazia di Dio. L'uomo sarà totalmente redento, anima, corpo e spirito. Arriviamo alla conclusione. Dio ci ha portato in una situazione senza che noi lo volevamo, ma lo stesso Dio che nel suo popolo l'ha lasciato andare nella distretta affinché erano sotto la potenza del nemico, ma egli è in grado di distruggere la potenza del nemico e non ha bisogno di mandare un esercito. Egli ha soltanto un Mosè e ha mandato soltanto un Mosè con la potenza del Signore, come il profeta nel tempo, Elia è qui. Poi era Mosè che era presente ed è accaduto, non un grande esercito, non tramite esercito, ma per mezzo del mio spirito avverrà. E dove opera lo spirito? Là dove la parola viene portata tramite lo Spirito, così lo Spirito di Dio opera negli uomini che tramite la parola. E così crediamo che Dio è in grado di portarci fuori dalla distretta e di dimostrarci quale potente. Noi stessi non lo possiamo, come Mosè non lo poteva, e neanche Israele, ma Dio era abbastanza potente e dice, ora ho udito il grido del mio popolo, vai ora e parla al popolo. E tutto è stato cambiato in un colpo perché l'ora di Dio aveva suonato. Crediamo che la fine di tutte le cose è vicina. E crediamo che la fine sarà uguale al principio. Crediamo che Gesù è il primo e l'ultimo, che da Lui non c'è nessun cambiamento. E sappiamo che Egli, quale ultimo e quale vincitore, uscirà per portare il suo popolo alla vittoria. A Lui vogliamo avere piena fiducia e credere e chiedere, oh Dio, aiutaci nella nostra distretta suggerirci con lo Spirito Santo. Io vi dico, se Dio fa questo, allora la bocca sarà piena di sorriso. Ma nessuno poteva dire agli israeliti quanto erano nella schiavitù di giubilare. Non era il momento. Ogni cosa al tempo giusto, come dice, ogni cosa al suo tempo. Il dormire, il svegliare, ogni cosa al suo tempo. Ma questa tristezza che è venuta su di noi porta un frutto di giustizia per la salvezza. Alla fine vedremo come Dio è buono in tutto. Io penso a ciò che è stato detto, ciò che gli uomini pensano che è una confusione. Io conduco la mia sposa insieme. Talvolta non sappiamo, ma Dio sa ogni cosa. Egli sa l'andare e l'uscire. Egli sa ogni cosa, anche contro la morte o contro la morte spirituale, e può portare la sposa affinché sia senza macchia né ruga, una chiesa che porta onore e in cui sia glorificato, il suo nome sia lodato e glorificato. Amen. Vogliamo alzarci. Padre Celeste, ti ringraziamo di tutto cuore che abbiamo la tua parola e abbiamo gli esempi, potevamo vederli, che sono scritti nella tua parola. Ciò che tu hai fatto in tempi determinati in cui le tue promesse si sono adempiute. Oh Dio, viviamo in un tempo in cui la tua parola profetica si adempie. Caro Signore, dipendiamo da te, Dio mio. Vedi noi stessi nella nostra distretta e che ora possa essere il tempo in cui il nostro grido verso il tuo trono, che possa essere venuto il tempo in cui tu dai liberazione, guarigione e anche benedizione. Signore, ti abbiamo conosciuto e ti abbiamo potuto vivere in diversi modi. Non veniamo qui perché pensiamo qualcosa, ma perché tu ci hai parlato e siamo il popolo del tuo patto, riscattati tramite il tuo sangue, agnello di Dio. Prendici, caro Signore, e insieme abbiamo fiducia in te e ti chiediamo, aiutaci, aiuta il tuo popolo, aiuta in modo potente affinché il tuo nome sia lodato. Ti ringraziamo particolarmente per la parola profetica tramite il quale la tua volontà e il tuo piano di salvezza è stato manifestato. Chi siamo noi che tu sei abbassato verso di noi e che tu ci hai parlato, caro Signore? Pensiamo a tutti i nostri fratelli e sorelle, tutti coloro che hanno, non importa dove sono, tu li conosci, oh Signore, tu farai ogni cosa bene, sii adorato e glorificato, e anche al tuo nome, nome santo di Gesù. Amen. Amen. Ci sediamo. Lode e gloria al Signore per la sua parola preziosa che di nuovo per grazia potevamo accettare nei nostri cuori. Forse cantiamo ancora un inno. Abbiamo qui ancora una domanda di preghiera. Vogliamo poi pregare per questa sorella che Dio possa aiutare e cantiamo insieme 600. noi siamo qui e andiamo verso la nostra patria. Allora, vogliamo pregare e vogliamo alzarci, vogliamo anche portare davanti al Signore, Dio, insieme, veniamo davanti a Te e siamo qui, o Dio fedele, siamo radunati nel Tuo nome santo. Ancora una volta Ti ringraziamo per la parola parlata che Tu hai preparato in questo tempo per noi. Non ci hai abbandonati, Tu non ci hai lasciati quali orfani, ma Tu hai mandato la Tua parola e la Tua parola ci guarisce. Sii ringraziato, Dio fedele. Ti portiamo la sorella malata, Ti chiediamo dal più profondo del nostro cuore, Tu possa toccarla lì, perché Tu sei il Dio che non conosce limite e Tu vedi ogni cosa e Tu sei presente ovunque. Signore, Ti ringrazio che possiamo tutti venire a Te, anche per questa malata. Vogliamo che Tu possa dimostrarti quale grande medico, perché Tu lo sai e Tu lo rimani. E mettiamo ogni cosa nelle Tue mani, che Tu possa toccarla e anche guarire, che il Tuo nome sia lodato. Ti ringraziamo per questo, nel prezioso nome di Gesù. Sii tu anche con noi mentre andiamo a casa. Benci noi e benci tutto il tuo popolo, i nostri fratelli e le nostre sorelle, quelli che erano qui in questo fine settimana. Benici loro tutti e sii con loro tutti e tutti coloro che ascolteranno le predicazioni, che tu possa dare ognuno pace. Tu sei un Dio buono che hai misericordia col tuo popolo. Sii ringraziato, alleluia. A te l'onore e la gloria e l'adorazione nel nome di Gesù. Amen. Siate raccomandati al Signore e alla sua grazia. Fino alla prossima volta.